Grazie, fratello Borders.
Good evening, friends. You may be seated.
Buonasera amici, potete sedervi. È certamente bello essere tornati stasera a Spokane, Washington, dove abbiamo goduto di una comunione così meravigliosa intorno alla parola di Dio in tempi passati. Ed ero appena, ho incontrato il vostro pastore e mi ha detto che questo è lo stesso edificio in cui eravamo circa 15 anni fa quando passammo da qui. E certamente è cambiato, è in meglio e ne siamo grati. E vi portiamo saluti dalle altre parti del mondo, dai pellegrini che soggiornano come voi, aspettando la venuta del Signore. Crediamo che il giorno si stia avvicinando, non so quanto tempo passerà e se egli non sarà qui oggi, lo aspetterò domani se vivrò proprio aspettando e osservando quel momento. L'abbiamo fatto nel corso degli anni e un giorno la nostra veglia finirà perché siamo come era Abram in passato, stiamo cercando una città il cui costruttore, fattore è Dio. E quindi professiamo di non essere del mondo, diventiamo pellegrini, stiamo cercando quella città. Tutti i nostri diritti di questo mondo, le cose che una volta abbiamo amato e pensato fossero così grandi, come tesori della vita, come il denaro e la popolarità, e le cose che l'incredulo cerca. Poi li mettiamo da parte quando troviamo Cristo ed egli diventa il nostro sostegno principale, è Cristo il Figlio di Dio. Sono felice di essere con questa chiesa, in questa chiesa stasera. Mi piace quel cartello Bibbia aperta. Ciò significa prenderla tutta. Ecco come dobbiamo prenderla tutta essa. Credo che la parola di Dio è il criterio con cui Dio giudicherà il mondo e tramite la parola. Come tutti sapete, vengo da un ambiente cattolico. Ero un ragazzino, mia madre e mio padre si sposarono entrambi senza la chiesa e loro ho avuto quella chiamata nella mia vita appena da bambino. Suppongo abbiate letto i libri. Sapevo che c'era un Dio, l'avevo incontrato, egli mi aveva parlato e anche se la mia gente pensava che forse fossi solo nervoso e qualcosa non andasse, turbato, ma io sapevo che c'era una persona che aveva, io avevo parlato ed egli mi aveva parlato e mi aveva detto di non bere, né fumare, né contaminare il mio corpo, c'era un'opera da fare per me e volevo scoprire quale fosse. Quando avevo circa 20 anni, 18, 20, e sono andato in chiesa, mi hanno detto che Dio avrebbe giudicato il mondo tramite una chiesa. Allora, se così, ci sono circa 900 diverse organizzazioni, così ora tramite quale lo giudicherà egli? Così allora pensai, se egli lo giudicherà tramite la Chiesa Cattolica, la Luterana è certamente fuori. Se egli lo giudicherà tramite la Luterana, la Battista è fuori. Se egli lo giudica tramite le Metodiste, poi anche la Battista è fuori. E io mi chiedevo proprio di cosa si trattasse. Così alla fine venne a scoprire che egli giudicherà il mondo tramite la sua parola. Quello era ciò che egli diede all'uomo al principio per fortificare l'uomo dal peccato, era dare la parola. E il solo fatto di non credere ad una parte di essa comporta la separazione eterna da Dio. Ecco cosa accade quando Eva, non è che non l'abbia creduta, ha solamente ragionato su qualcosa di contrario ad essa. Quindi lei non deve non crederla, solamente ragionare con essa, e tutto ciò che ragiona contro la parola, ricordate, è il nemico. Non ascoltatelo affatto, essa deve essere la parola. Oggi troviamo che i nostri luoghi, le chiese, le nostre organizzazioni e così via, cominciano ad indebolirsi di nuovo dopo questo grande risveglio che abbiamo avuto per vincere il paese. Scopriamo che là dentro essi aggiungono un po' qui o scompongono un po' qui o qualcosa qui, quello proprio non può funzionare, non funzionerà mai ciò. Dio non l'avrebbe lasciato operare all'inizio. E ricordate proprio che ogni persona malata seduta qui stasera, conoscete il motivo per cui siete qui, il motivo per cui siete malati, è perché una persona solamente non creduta ad una piccola, a mezza frase della parola, parola di Dio. Solo una parola propria interpretata male, ecco cosa vi ha fatto ammalare. Ecco cosa ha causato ogni cimitero qui. Quello che causa tutta la vecchiaia. Ecco cosa causa la morte di tutti i bambini prematuri. Ecco cosa causa tutta la morte. Fu qualcuno che solo non credette alla parola, solo un pochino. E se ciò causa tutto questo dolore, di certo non ritorneremo ancora con il non crederne un po'. Dobbiamo prenderla tutta, ogni parte di essa. Ed ecco come Dio l'ha scritta, ecco come la credo. Ora potrei non avere abbastanza fede per farla agire tutta, ma di certo non ostacolerò qualcuno che ha quella fede. Ho spesso detto che vorrei avere fede come l'aveva Enoch. Fare una piccola passeggiata un pomeriggio e andare a casa con Dio, senza nemmeno dover morire. Mi piacerebbe avere quel tipo di fede, ma se non ce l'ho, certamente prego per averla che l'avrò. E credo che la Chiesa stia arrivando a quel punto, la Chiesa eletta di Dio sta arrivando a quel punto, a quella grande fede predominante. Ora, abbiamo appena finito un risveglio in tutta la nazione, gli ultimi 15 anni c'è stato un bel risveglio che ha colpito il mondo, ora sta morendo in America, è quasi finito. E noi, tornando dai campi di missione, ci dispiace davvero tanto dopo aver detto alla gente laggiù che qui è avvenuto un tale risveglio e poi vederlo morire. Naturalmente, secondo la storia, i risvegli durano solo circa 3 anni. E poi i revivalisti durano circa altrettanto, poi vivono della reputazione di ciò che erano in quei 3 anni. Ora troviamo che risveglio l'interesse delle persone è svanito del tutto. Ora, un sermone di 20 minuti è troppo lungo. 15 anni fa potevate rimanere tutta la notte, tutto il giorno e tutta la notte e proprio continuare. Sono rimasto 8 giorni e notti senza lasciare il palco. E ce n'erano 5 volte più di quanti ce n'erano quando iniziò, ma ora solo per poco si è stanchi, vedete. Le persone non possono farci niente, è che il risveglio è finito. Ed ora siamo tornati proprio. Parto di nuovo per oltreoceano il prossimo gennaio, suppongo per un altro tour mondiale. E poi in Africa e India, Giappone, Cina. E giù nelle isole troviamo che c'è ancora fuoco che arde là fra la gente, che il risveglio si sta ancora muovendo là dentro, ma nelle nostre patrie si è estinto. Il mio scopo è visitare i miei amici, i miei cari, vi ho chiamati così, su e giù per la costa ovest. Ero sulla mia strada verso Anchorage, Alaska. Questa è la mia 8ª riunione consecutiva, circa 4, 5, 6 sere per una riunione. Da qui andremo giù di nuovo giù a Portland e poi a Vancouver e poi prepararsi per l'oltreoceano. E volevo visitare tutte le persone che una volta conoscevo qui su e giù per la costa molti anni fa. Ed è stato un mio grande privilegio tramite l'invito del vostro pastore e così via e altri ministri qui. Fermarmi e farvi visita per alcune sere, sono certo che sarete una benedizione per me. L'unica cosa che avrei voluto qui fuori mentre ero qui è che aveste un'acqua diversa. Tutti noi ci ammaliamo con quest'acqua che avete. E quindi se aveste dell'acqua diversa, abbiamo guardato dappertutto. Non hanno acqua di sorgente da nessuna parte in città. Billy ora è fuori da qualche parte cercando di trovarne qualcuno, i bambini e tutti. Quindi siamo qui per fare proprio il meglio che possiamo nell'aiutare per il Vangelo di Gesù Cristo. E stiamo proponendo, vedo che hanno fatto entrare alcuni malati. In realtà non sapevo nemmeno se il fratello credesse o meno nella preghiera per i malati. Non ho detto loro di distribuire biglietti di preghiera o altro, sono solo entrato. Così stasera abbiamo pensato di presentarci, di conoscerci a vicenda e di vedere cosa farà il Signore per noi. Ora noi crediamo nella preghiera per i malati, crediamo in tutto ciò che sostiene la Bibbia. Noi non apparteniamo ad un'organizzazione, nessuna denominazione, ma solo crediamo alla Bibbia. E credo che nel Vecchio Testamento i lettori della Bibbia sanno che Dio aveva un modo per scoprire se un profeta stava profetizzando correttamente o un sognatore che raccontava il sogno giusto. Avrebbero, se c'era una domanda, lo portavano giù al Tempio, all'Urim e Tummin. Non cosa voi capite cosa intendo dire o no. Era il pettorale di Aaron, aveva le 12 pietre. E se questo profeta profetizzava, non importa quanto suonasse reale, se quelle luci non formavano quella luce soprannaturale su quel pettorale, non lo ricevevano, non era da Dio. Non importa quanto fosse reale il sogno, se l'Urim e il Tummim non lampeggiava, allora era non era giusto. Ora questo era nel sacerdozio levitico, lo usavano. Ora il sacerdozio levitico è cessato e ora abbiamo Cristo, ma abbiamo ancora l'Urim e Tummim, cioè questa, la Bibbia. Non importa quanto credo che Dio possa fare cose che non sono scritte nella Bibbia, ma se Egli farà proprio ciò che Egli ha scritto, quello andrà bene per me. Io sarò molto felice, rimarrò proprio con quello che Egli ha detto qui. E io credo che Egli lo farà se solo potremo appropriarci della fede per crederlo. La prima cosa è per la salvezza, questa è la prima cosa. La maggior parte delle mie riunioni sono basate sulla guarigione divina, sappiamo, non basate su di essa, ma noi, la gente dice proprio perché, non so perché, semplicemente prego per i malati e loro guariscono. Dio in qualche modo onora la preghiera. E sono stato molto grato a Dio per i milioni che ho visto guariti dalla sua potenza, ogni tipo di afflizione. E posseduti da demoni e cose che difficilmente si potrebbe far credere ad una persona a meno che non siano lì a vederlo. Rattrappiti, contorti in ogni tipo di forma e defezione. E ho visto Dio farli per persone proprio dritte, normali. Durban, Sudafrica, recentemente ho tenuto una riunione là dove abbiamo avuto quasi, immagino, 200.000 persone in una riunione all'ippodromo di Durban. L'ho visto prendere un ragazzo là sul palco un giorno, circa il secondo giorno del servizio, e raddrizzare quel ragazzo a non ho mai visto nessuno, sono proprio arretrato e ho guardato. Non era nemmeno mentalmente a posto e si è alzato così e le lacrime scendevano sul suo ventre nudo. E il mattino dopo il sindaco di Durban, Sidney Smith, mi chiamò e disse: vai alla tua finestra, guarda fuori verso la riva del mare. Ora avevamo molte tribù e dovevamo racchiuderle in recinti attraverso le piste perché avevano una guerra tribale tra loro. E quando ho finito con quello, circa 5 persone furono tutte quelle che vennero al palco. E ho visto 30.000 indigeni della coperta ricevere Cristo come proprio Salvatore in una volta. 30.000 ne hanno registrati così tanti. Li ho visti spezzare i loro idoli per terra. Sembrava che un soffio di polvere si alzasse nell'aria per diversi isolati della città. E il Signore poi offrì la preghiera, una preghiera per la congregazione, per le persone. Mi alzai sul palco e pregai. Ed è stato stimato che fra circa 20 e 25.000 casi di barelle e sedie a rotelle si alzarono e si allontanarono in una volta. Quella è semplice fede, l'hanno visto compiuto una volta e questo è stato sufficiente, quello era sufficiente per loro. E il giorno dopo il signor Sidney Smith è il sindaco di Durban, Sudafrica, una grande città 3 o 4 volte più grande di questa qui, e disse: vai alla tua finestra e guarda fuori verso la riva del mare, vedrai qualcosa che non hai mai visto. E i grandi autobus o camion là, proprio più o meno lunghi quanto il dove si trova quell'orologio più lontano, i loro cassoni lunghi 6 e 8 ruote, e avevano circa 17 camion carichi di assi che avevano usato come barelle, i bastoni con cui avevano camminato, le cose che li trainavano. C'erano 17 di quegli autobus carichi proprio pieni colmi, con la gente che veniva dietro, che il giorno prima era sdraiata su di essi, venendo dietro cantando nella loro lingua nativa: tutto è possibile sol credere. Oh, ma che meraviglioso Cristo stiamo servendo! Egli è così amabile, non sorprende che Egli è il più bello fra 10.000. Egli è il più bello di tutti, così lo amiamo con tutto il cuore, vedergli fare quelle cose. Ora, qui è un po' diverso perché qui trovate la gente diventa più o meno opportunista e indurita verso il Vangelo. Ma là loro proprio non si può insegnare loro la religione intellettuale perché non la riceveranno. Passate quei trattati o andate là e iniziate a parlare di Cristo o cose del genere. Si allontaneranno e vi lasceranno là in piedi, vedete loro. Loro non vi ascolteranno, musulmani o nessuno di loro, perché si ha una religione intellettuale. Devono vedere qualcosa di certo, qualcosa in azione. vederlo con i loro occhi, stare là e guardarlo, vederlo detto nella parola e poi che avviene, ecco cosa cercano. Una volta così e allora è tutto finito, allora credono davvero. Quindi Dio è proprio tanto Dio stasera quanto lo è sempre stato. Se Egli non è ancora lo stesso che era, non lo è mai stato, vedete. Ma Egli deve essere lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quello è vero. Noi Gli crediamo così. Crediamo che Egli guarisce i malati, Egli salve i perduti, Egli riempie con lo Spirito Santo coloro che hanno cuore affamati e lo aspettano. E una cosa potrei dire a questo, e so che questa Chiesa Open Bible Standard crede nel battesimo dello Spirito Santo, perché conosco il fratello De Vise e gli altri per cui ho tenuto riunioni. Oh, quanti bravi fratelli! Quindi io voglio dire questo, che prendete una persona che non conosce la destra e la sinistra, stando là, donne senza vestito addosso, solo una pezza, non sanno nemmeno cos'è la mano destra e sinistra o niente. Ma lasciate che ricevano lo Spirito Santo, gli parlate, vedono accadere qualcosa e poi chiedono e ricevono lo Spirito Santo. Fanno la stessa cosa che fate voi proprio qui quando ricevete lo Spirito Santo. Mostra che esso è per tutti ed è lo stesso Spirito. Agiscono allo stesso modo e fanno le stesse cose. Questo dimostra che Egli è universale, è lo Spirito Santo di Dio e noi Gli siamo grati stasera per il nostro Consolatore. Vedendo che avete malattie, mi chiedo se potreste dare un po' di tempo domani. Distribuiremo dei biglietti di preghiera e faremo un servizio di preghiera per i malati. Andrebbe bene? Va bene con i ministri tutti, chiunque. A volte dobbiamo stare attenti. Detesto dirlo, ma molte delle nostre persone del pieno Vangelo si stanno allontanando dal pregare per i malati. Non ci credono più e c'è un... Cosa dici? Grazie al Signore per questo, è buono, bene. Se il Signore vuole, allora noi lo faremo. Ora, tanti, sono stato cacciato da una chiesa qui poco tempo fa e un tizio mi ha detto, qualsiasi... Io ho chiesto delle sedie che andavano in un auditorium dove avevamo dovuto spostare la riunione per far entrare la gente. E lui si è rifiutato di lasciarci avere le sedie. Ha detto che non avrebbe permesso a nessuno che credesse nella guarigione divina di sedersi sulle sue sedie. Anche quello è il pieno Vangelo supposto essere. Non è il pieno Vangelo, è supposto esserlo. Portare quel marchio. Io lo amo. Ora, prima di accostarci alla sua parola, avviciniamoci all'autore della parola mentre chiniamo i capi in preghiera. Sento che ci conosciamo tutti, non siamo estranei, siamo fratelli e sorelle. Non voglio che siate nervosi, voglio che siate... Ora, voi malati, i pastori ci hanno dato il diritto di precedenza ora così da poter andare a pregare per i malati. Se andate dai fratelli Maio per scoprire il vostro problema, sapete quanto tempo aspettereste? Probabilmente aspettereste 2 mesi per ottenere un posto, poi vi prenderebbero circa 2 settimane per passare per lo studio clinico. E una volta che avete finito di passare per lo studio clinico, se riuscissero a trovarlo, sapreste soltanto cosa c'è che non va in voi. Ma se solo sarete pazienti, crederete in Cristo e osserverete cosa accadrà, sarete guariti. Non sono qui per ingannarvi, sono qui per aiutarvi. Ora, tutti qui dentro che hanno sotto la propria mano, mentre vi chiedo di alzarla, se c'è una richiesta da far conoscere a Cristo, vorreste solo alzare la mano? Non importa cosa sia, alzate solo la mano dicendo nel vostro cuore ora, Signore, ho bisogno di guarigione, salvezza, ho bisogno di... Qualunque cosa sia, sono certo che Egli vede dappertutto. Ora, preghiamo. Grazioso Padre, veniamo a Te, l'Onnipotente, Onnipresente, Onnipotente, Infinito Dio, nell'Onnisufficiente nome di Gesù Cristo, Tuo Figlio. Veniamo perché Egli ci ha detto, se chiederete al Padre qualcosa nel mio nome, vi sarà concessa. Allora non abbiamo nient'altro con cui desidereremmo avvicinarci, perché il nome della nostra Chiesa o la nostra organizzazione, il nostro stesso nome, la nostra città o la nostra razza o nazionalità non piacerebbero affatto a Dio. Ma Gli piace quando veniamo nel nome di Suo Figlio. Così ci avviciniamo a te, Padre, e non vogliamo che tu ci dirigi verso il seggio del giudizio, ma verso il seggio della misericordia, perché abbiamo bisogno di misericordia. Siamo persone bisognose, Signore. Tu conosci i nostri bisogni. Tu sai cosa c'era sotto quella mano che si è appena alzata in tutto questo edificio. Tu sai di cosa avevano bisogno. Ho visto questi malati, alcuni di loro così storpi che non riuscivano affatto ad alzare la mano, ma stavano cercando di alzarla. Dio, sono certo che tu l'hai visto, perché nemmeno un passero può cadere per strada, disse Gesù, senza che il Padre lo sappia. Ora Dio, ti sto chiedendo misericordia. Concedi che ognuna di quelle mani che si sono alzate, prima che questi servizi si concluderanno questo prossimo fine settimana, che ogni richiesta sia esaudita, possano le persone essere pazienti, ricordare coloro che sperano nel Signore, rinnoveranno la loro forza, si alzeranno con ali come un'aquila. Preghiamo per un risveglio questa settimana, Signore, che arda dello Spirito Santo nei nostri cuori. Padre, dal pastore, dal mio cuore, da tutti quelli che sono con me e da ogni membro della Chiesa fino ai bassi fondi. Lascia, Signore, che questa settimana vedremo l'abbondantemente al di là. Possa lo Spirito Santo proprio graziarci sera dopo sera. Che possiamo vedere queste persone tutte su brande barelle, tutte, sera dopo sera, prendere la loro posizione, sedersi là in fondo con gli altri, non doverle più usare. Concedi, Signore, che ogni peccatore ribelle, ragazzo, ragazza, uomo, donna, risplenda con lo Spirito di Dio nel proprio cuore prima che la riunione finisca. Possa la piccola chiesa crescere, Signore, non solo questa, ma ogni chiesa nella città, possa venire un risveglio all'antica, che non sia solo una fiera mondiale nella città, sorella, ma possa essere un risveglio che scuoterà il mondo. Ecco cosa bramiamo, Signore, che scuoterà i cuori delle persone, Signore, che le riporterà alla conoscenza del Signore Gesù e alla sua misericordia e grazia per il suo popolo. Ora, Padre, non chiederemo questo se non avessimo fede per credere che potrebbe essere fatto. E crediamo che ciò sia del tutto possibile, Signore. È probabile che Dio farà una tale cosa per noi e non vediamo l'ora che accada. Ed ora, Signore, aiuta e benedici questa Chiesa e il suo pastore, il suo consiglio di amministrazione, i diaconi e qualsiasi cosa sia associata o affiliata ad essa. Tutti i suoi membri, tutti i membri in visita e tutti i pastori, Dio, non lasciarne fuori nessuno, dal più piccolo al più grande. E possiamo avere un risveglio nei nostri cuori, Signore, che arda con il fuoco di Dio. Non sappiamo quanto tempo ci resta. Di certo sembra molto incerto che resteremo qui a lungo. E oh, che pensiero glorioso è sapere che questi vecchi corpi vili saranno cambiati uno di questi giorni. In un momento, un batter d'occhio, e saremo rapiti insieme per incontrare il Signore nell'aria. Questo triste giorno di malattia in questo vecchio lazzaretto terrestre del peccato, noi saliremo con ali d'aquila e voleremo via uno di questi giorni. E anche la morte stessa non impedirà questo grande evento, perché la tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo risorgeranno prima, poi saremo rapiti con loro per incontrarlo. Stiamo aspettando la venuta di quel grande giorno, Signore, aiutaci ora. Possiamo proporci nei nostri cuori stasera di essere tranquilli davanti al Signore, aspettare Lui, aspettare momento dopo momento, aspettandoci che sia detta la parola giusta o la cosa giusta da fare, che ci darà fede appropriata a farci precipitare proprio nelle benedizioni di Dio. Mentre aspettiamo ulteriormente, Signore, leggendo la parola, aiutami, Oh Dio, ad essere profondamente sincero e unto con lo Spirito. Benedici tutti i ministri che siano allo stesso modo e tutte le persone, perché serviamo tutti insieme, Signore, essendoci riuniti nel Tuo nome, aspettando nel Tuo nome, in attesa nel Tuo nome. Che avvengano queste benedizioni che ora abbiamo chieste. Mettiamo ciò sul Tuo altare, tramite il sacrificio del Signore Gesù, con tutta la fede che abbiamo. Posso ognuno di noi le nostre richieste lassù e chiediamo nel nome di Gesù Cristo che avvenga. Amen. Ora cerchiamo di essere davvero sinceri e fiduciosi. Ora che ciò che abbiamo chiesto, sarebbe sbagliato chiedere qualcosa e poi non crederlo. Vedete, noi non abbiamo abbastanza sincerità con la nostra adorazione. Dobbiamo essere profondamente sinceri. E mi chiedo, potete sentire bene nella balconata? Non solo, sì, là in fondo vedo la loro mano. Avete appena testato, beh, meraviglioso, va bene. Ora, non intendo gridare. A volte sono abituato a parlare all'aperto e parlo un po' forte, quindi non intendo gridare. E ora siate voi stessi semplici, umili, in attesa della venuta del Signore. Ora, noi non crediamo nel fascino, qualcosa che brilla. Sapete, ho sempre detto, Hollywood brilla, ma il cristianesimo arde. C'è molta differenza tra brillare e ardere.
Hollywood shines with great class and...
Hollywood brilla di grande classe e società e fascino, ma il cristianesimo arde con umiltà. La via in alto è sempre in basso. Ora confido che tutti saranno riempiti con lo Spirito Santo. Ed ora, prima che possiate essere riempiti con lo Spirito Santo, dovete prima morire a voi stessi per nascere di nuovo. Ho appena avuto un incidente, si vedono ancora le cicatrici sul mio volto, dove stavo sparando con un fucile che qualcuno mi ha dato e mi è esploso in faccia un grande Weatherby Magnum. Circa 6.800 libbre di pressione, l'acciaio mi ha colpito la faccia e dentro gli occhi. È un miracolo persino che abbia gli occhi, è solo la grazia di Dio, e ho anche una testa alle spalle. E quello che hanno detto essere il problema era che il fucile perdeva pressione. Era stato un fucile convertito, che era stato cambiato da quello, non un normale Weatherby Magnum, ma un Winchester. Era stato convertito in un Weatherby Magnum. Ne ho sempre voluto uno, ma non potevo pensare di potermene mai permettere uno. Non lascerei che nessuno dei miei amici lo comprasse, sono costosi. Ora, sapete, caccio selvaggina grossa in tutto il mondo, Africa, India, Alaska, ovunque. Faccio molto tiro al bersaglio e io stavo testando questo fucile che qualcuno aveva convertito. L'aveva convertito la Weatherby, ma in qualche modo non l'hanno sistemato bene. Esplosa all'indietro invece di uscire. Esplosa all'indietro e tutto il meccanismo si è proprio sciolto nelle mie mani. La canna è volata via sulla linea dei 50 metri e il mirino e i pezzi hanno raggiunto l'altezza degli alberi. E il calcio è andato a circa 25-30 metri dietro di me, ciò che ne restava, ed io ero proprio là, proprio sanguinante, il sangue schizzava in ogni direzione. Tutto quello che vidi fu fuoco rosso alto fino là al soffitto, ed è tutto quello che ricordo per un secondo o due. Cosa ne ho tratto un sermone? Vedete, quel fucile non era, essendo convertito in qualcosa che non era, accumulato pressione. Invece di espellere il proiettile in quella direzione, fece esplodere il meccanismo in questa direzione. Ora, allo stesso modo avviene quando un uomo viene a Dio e solamente stringe la mano di un predicatore o qualcosa del genere e non torna indietro e muore e nasce di nuovo. Ora, se quel fucile fosse partito dal principio negli stampi Weatherby e fosse stato un fucile Weatherby, non sarebbe mai esploso, vedete, perché sarebbe stato un fucile Weatherby, lo stesso tipo di acciaio formato nei loro stampi. E ogni cosa è uscito proprio come il normale fucile che doveva essere, ma poiché era qualcos'altro e non solo convertito, ma pervertito in qualcosa, ed ecco cosa lo fece esplodere. Ed ecco come ci troviamo lungo la strada. Così tante volte troviamo che le persone proprio non riescono a sopportare la pressione, e per dell'essere un cristiano. è perché non sono mai veramente morti a se stessi e non sono rinati di nuovo, non fatti negli stampi di Dio per sopportare il carico, la pressione che viene contro un vero cristiano. Cercate di camminare con un vero santo di Dio e trovate quella pressione che vi colpisce così. Esploderete e tornerete dove eravate all'inizio. Ma se siete nati di nuovo e veramente riempiti con lo Spirito di Dio, allora siete pressurizzati da Dio per sopportare così la pressione che il mondo può fare contro di ciò, ma prima deve essere così. Ora voglio che leggiate con me stasera dal 17° capitolo del Vangelo di San Matteo i primi 4 o 5 versetti per un contesto e un testo. E se giorno appresso Gesù prese seco Pietro e Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato in loro presenza e la sua faccia risplende come il sole e i suoi vestimenti divennero candidi come la luce. Ed ecco apparvero a lui Mosè ed Elia che ragionavano con lui. E Pietro fece motto a Gesù e gli disse, Signore, egli è bene che noi stiamo qui. Se tu vuoi, facciamo qui tre tabernacoli, uno a te, o uno a Mosè, uno ad Elia. E mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola bianca li adombrò, ecco una voce venne dalla nuvola dicendo, questo è il mio diletto figliuolo, in cui ho preso il mio compiacimento, ascoltatelo. Se il Signore vuole, voglio prendere da quel testo quelle ultime tre parole. Ascoltatelo. Ora, quello è un breve testo per iniziare un risveglio sulla preghiera che abbiamo pregato e le richieste delle persone. Praticamente ogni mano qui dentro era alzata pochi momenti fa per le richieste. Ora crederò che Dio risponderà ad ognuna di quelle richieste. Credetelo con me ed Egli lo farà. Ora, allora dite, prendere tre piccole parole come testo, ascoltatelo per tutto questo. Sì, è abbastanza. Vedete, non è la dimensione, è il valore di ciò, perché era Dio stesso a dire, ascoltatelo. A volte sono le piccole cose che omettiamo che rovinano la nostra grande fede. Vediamo sorgere qualcosina, fa troppo caldo, diventano troppo stanchi, questo o qualche cosetta simile, poiché voi ometterete di venire di nuovo alla riunione, o forse qualcuno è uscito dall'ordine, qualcosa è andato storto, qualcosa del genere, e poi proprio là è dove fallite, vedete. Ma vedete, la fede è così certa, non potete ostacolare la fede, non importa cosa sia, andate, fatelo comunque. Non importa cosa faccia chiunque altro, se lo credete rimarrete con ciò, perché la fede non ha impedimenti. Voi potreste averne molti, ma la vostra fede no. Così rimanete proprio con ciò. Ora, come qui alcuni anni fa, prima del quando il grande re Giorgio d'Inghilterra era in vita, visitò il Canada. Dicono e c'erano le scuole, fecero uscire tutti laggiù per l'evento, per il re e la regina, e gli insegnanti diedero ai bambini piccole bandiere che potevano tenere e sventolare al re mentre passava, come pagare un tributo alla sua lealtà e anzi la loro lealtà verso di lui. E quando il re passò, tutti i bambini dovettero tornare di nuovo a scuola. E in una certa scuola, ebbene, credo sia stata a Vancouver, che tutti i bambini tornarono tranne una ragazzina. Ebbene, l'insegnante diventò frenetica e corse per le strade e iniziò a cercare la bambina. Guardò su e giù per le strade, nelle auto, e sentì qualcuno che si lamentava piangendo come una bambina. E lei guardò in piedi dietro uno dei pali del telegrafo e qui c'era la piccola cara, in piedi là dietro, con la sua piccola bandiera da questa parte piangendo. E l'insegnante le disse, la chiamò per nome e disse, qual è il problema tesoro? E la ragazzina non rispose. E lei disse, non hai visto il re? Lei annuì con la testolina, sì, aveva visto il re. E disse, hai sventolato la tua piccola bandiera al re? Sì, aveva sventolato la sua bandiera al re. Ebbene allora, disse lei, perché piangi? Lei disse, vedi, sono così piccola, maestra. Lei disse, io ho visto il re, ma il re non mi ha visto sventolare la mia piccola bandiera, sono troppo piccola. Potrebbe essere stato così con re Giorgio, potrebbe non aver visto la ragazzina, ma c'è una cosa riguardo al re Gesù, non mi importa quanto poco facciate, egli lo vedrà, egli è sempre pronto. Egli osserva ogni piccolo movimento che fate e vi ama. Ora, in questa occasione Dio si incontrò con il suo popolo. Ora, molte volte Dio si incontra nei reami di grandi congregazioni. Egli si incontra con piccole congregazioni. Una volta si è incontrato con 500 persone, un'altra volta con 70, 12, 3 e persino una. Non importa quanto piccola sia la congregazione, Dio si incontrerà sempre quando avete un bisogno e credete che Lui ci sarà. Gesù disse, dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Ora quella è la sua promessa, se non è vera allora non c'è alcun cielo. Non c'è una tale cosa come un salvatore, vedete, se quello non è vero. Deve essere la verità. Così Dio si incontra con grandi congregazioni e poi si incontra con piccole congregazioni. Non importa, proprio ovunque qualcuno abbia fede, Dio si incontrerà con loro. Ora, in questa occasione doveva essere una grande occasione, quindi Dio di solito chiama le persone quando ha qualcosa di grande da dire a loro, chiama insieme il suo popolo. Forse sono solo due, forse sono cinque, forse sono mille, ma egli li chiama insieme quando egli ha qualcosa di reale, qualcosa che egli deve dire alla sua chiesa. Ora in questa occasione deve essere stato molto grande perché Pietro, anni dopo, lo chiamò il Monte Santo. Si riferì adesso come il Monte Santo. Ora non credo che intendesse davvero che il monte fosse santo. Non è un Monte Santo, era il Dio Santo sul Monte Santo. Non è la Chiesa Santa come chiamiamo la Chiesa Santa o le persone sante. È lo Spirito Santo nelle persone, lo Spirito Santo nella Chiesa. Non una Chiesa Santa, lo Spirito Santo nella Chiesa. Ecco cosa rende santi, perché egli è colui che è santo. Ora Pietro lo chiamò il Monte Santo perché il Dio Santo era stato su questo monte. E di solito, prima che Dio faccia qualcosa sulla terra, egli di solito ne parla prima dal cielo. L'avete mai notato? Prima gli parla sempre dal cielo, il soprannaturale si manifesta sempre e poi scende e alle persone. Se notate, prima che Israele fosse chiamato fuori dall'Egitto, Mosè aveva cercato di farlo credendo di essere la persona che doveva dare il messaggio. Ma aveva cercato di farlo di sua volontà, da un punto di vista intellettuale, ma prima che fosse il momento giusto. Ma quando arrivò il momento giusto, ci fu un visitatore che scese dal cielo. Era Dio stesso. Egli andò al pruno ardente e parlò a Mosè prima di inviarlo. Credo che ogni uomo, prima di uscire sul campo per predicare il Vangelo, dovrebbe prima avere un'esperienza con Dio, prima di andare. Perché in questo giorno intellettuale, come ci dice la Bibbia, verrà questo giorno, perché saranno presuntuosi, altezzosi, amanti del piacere più che amanti di Dio, avendo una parvenza di pietà ma rinnegandone la potenza. E hanno giganti intellettuali nel mondo oggi che può quasi dare una spiegazione soddisfacente di tutto ciò che Dio ha detto essere vero. Possono prenderlo da un punto di vista teologico, intellettuale. E se prendete solo il vostro pensiero, il vostro ragionamento come faceva all'inizio, possono farvi rinunciare ad ogni cosa della Bibbia spiegando. Ma se un uomo o una donna sono mai stati dietro al deserto in quelle sabbie sacre, dove nessun intellettuale può stare e là vengono in contatto con il Dio vivente, nessun diavolo scienziato o qualsiasi altra cosa può mai allontanarlo spiegandolo. Voi eravate là, è successo, sapete che la verità. Non c'è nessuno che ve lo possa togliere. Voi avete incontrato Dio. E credo che Dio in ogni epoca invia un messaggero. Prima incontra sempre quella persona su un terreno sacro, perché deve essere così. C'è troppa malvagità che cerca di far rinunciare spiegando tutto il soprannaturale. E dove c'è un Dio soprannaturale, ci saranno cose soprannaturali che accadono perché Egli è soprannaturale. Ora, Dio prima parlò a Mosè dei suoi miracoli, prima che avvenisse una cosa soprannaturale. E inoltre, Dio parlò a Giovanni Battista prima della venuta di Cristo, sempre. Disse: colui che mi ha detto nel deserto, colui su cui vedrai discendere e rimanere lo Spirito, egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e fuoco, vedete? Ora Giovanni veramente veniva dalla famiglia di un sacerdote, suo padre, Zaccaria, era un sacerdote e morì quando Giovanni era solo un ragazzino. Giovanni invece di andare a seguire la stessa linea di pensiero ministeriale che aveva suo padre, il compito era troppo importante, non poteva proprio farlo in quel modo, dovette andare nel deserto a aspettare la finché prima non sentì da Dio, perché doveva essere lui a introdurre il Messia. E a quei giorni avevano avuto ogni genere di segni per un Messia. Avevano questo, quello, l'altro, e questo sarà ciò. Senza dubbi i farisei sarebbero venuti e avrebbero detto: abbiamo questo il dottor Jones, è uno degli uomini migliori, so che lui deve essere il Messia, eccolo, perché è un uomo così brillante, si trova così bene con la gente, si veste così bene, e così via. Ognuno avrebbe avuto un uomo. Così, ma quando Dio è pronto a fare qualcosa, chiama da parte qualcuno e prima parla dal cielo. Allora sanno esattamente di cosa stanno parlando. Non devono temere niente o prendere niente dalle idee di nessuno, sanno esattamente cosa è richiesto e vanno a prenderlo. Quello è il messaggio che Dio parla sempre prima. E qui Dio avrebbe fatto qualcosa di grande perché stava portando Pietro, Giacomo e Giovanni. Ecco, questi sono, direi, speranza, fede e carità, i tre grandi doni di Dio. Diciamo, prendiamo Pietro come fede, Giacomo come speranza e Giovanni è sempre amore che è carità. Ed egli porta fede, speranza e carità con sé e sale sul monte perché stava per fare qualcosa. Egli sta per fare un'esternazione, vuole che sia confermato. Ed egli lo conferma sempre con tre testimoni, due o tre testimoni. Quella era una dichiarazione del Vecchio Testamento. Due o tre testimoni sia stabilita ogni parola. Ed egli sale al monte chiamando questi tre uomini, tre doni eccezionali delle persone che erano con lui, e li porta sul monte, quindi egli ha tre esseri celesti. Qualcosa deve avvenire. Egli ha tre dei testimoni terreni e tre testimoni celesti. C'erano Mosè, Elia e Gesù trasfigurato, trasformato. E c'erano Pietro, Giacomo e Giovanni, il terreno e il celeste si riuniscono tutti insieme. Ora. Ed ora Mosè ed Elia e poi Gesù fu glorificato davanti a loro e la sua veste splendeva come il sole. Ora cosa stava cercando di fare qui? Scopriamo che salirono e trovarono che una nuvola lo adombrò, le sue vesti furono cambiate, la veste in cui egli era e splendeva come il sole nel suo splendore. E una nuvola era sopra di lui e una voce disse: questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Ora, secondo la mia opinione, quello che egli stava facendo, Dio non ha mai chiesto a nessuno di fare qualcosa che egli stesso non faccia. Ecco perché credo nella deità del nostro Signore Gesù Cristo, che egli era più che un uomo, egli era più che un profeta, tuttavia era un profeta, non di meno era un uomo, ma era più di quello. Egli era Emanuele, egli era Dio manifestato in carne, lo credo. È esattamente ciò che egli era, perché un uomo, un profeta, una persona comune che sarebbe nata come noi, allora siamo ancora nei nostri peccati. Ma vedete, egli nacque di nascita virginale, nessuno aveva niente a che fare con ciò se non Dio stesso. Il Dio, il Creatore, adombrò la Vergine Maria, creò in lei una cellula sanguigna. Ora sappiamo tutti che la vita viene dal sesso maschile, proprio come una gallina può deporre un uovo, ma se non è stata con un uccello maschio non si scuderà mai, non è fertile. Quindi il sesso maschile era Dio ed era una creazione che Dio. Ora voi preziose persone cattoliche qui, non per ferire i vostri sentimenti, ma quando dite Maria madre di Dio, beh, chi era il padre di Dio se quella era sua madre? Vedete? Lei non era la madre di Dio, era un'incubatrice che Dio usò. Dio usò Maria, lei non è un intercessore, lei non è una mediatrice. Lei è una donna che Dio il Padre adombrò e nella sua potenza creatrice, senza alcun desiderio sessuale, creò in lei il germe che creò il Figlio di Dio. Pertanto egli non era né giudeo né gentile, egli era Dio. Qualcuno ha detto che siamo stati salvati da sangue giudeo, se lo fossimo, allora ci sarebbe stata una relazione sessuale, quindi egli era il sangue di Dio, un sangue creato, poiché Dio stesso era avvolto in un piccolo bambino, ed egli era Geova Dio manifestato nella carne, ora non solo un profeta. Alcune persone dicono, egli era un bravo uomo, una breve storia. Qui tempo fa una donna mi disse, signor Branham, disse, mi piace ascoltarti, ma lei disse, c'è solo una cosa che ho contro di te. Dissi, se ce n'è solo una, grazie al Signore, dissi, sono contento di questo, di solito si tratta di tutto. Dissi, e tu dici di avere solo una cosa. Sentiamolo, sorella, lei apparteneva a una chiesa che non crede nella deità di Cristo. Credono che egli fosse un bravo uomo, un insegnante, credevano nella guarigione divina e così via, ma loro proprio non credevano che gli fosse Dio. E lei disse, ti vanti troppo di Gesù. Disse, oh, ma se quello è il peccato minore che ho, dissi, allora io entrerò bene, dissi, io mi vanto troppo di Gesù. Dissi, sorella, se fossi 50 persone per questo, non potrei vantarmi di lui abbastanza se mi vantassi giorno e notte, non potrei dire troppo di lui, non importa cosa direi, c'ho ancora e più di quello, la metà non è ancora stata raccontata, dopo che sono passati 2000 anni provandoci, dissi, la metà non è ancora stata raccontata, cosa vorresti? Lei disse, bene, hai detto di credere alla Bibbia. Dissi, sì. Lei disse, se ti dimostrerò tramite la tua Bibbia che lui non era altro che un uomo, disse, lo accetterai? Dissi, se lo dice la Bibbia. Lei disse, va bene, ti dimostrerò che egli non era divino come hai detto che era. E dissi, va bene, voglio ascoltarti. E lei disse, in San Giovanni l'undicesimo capitolo, quando Gesù andò alla tomba di Lazzaro, la Bibbia disse, egli piange. E disse, egli non poteva essere divino e piangere. E fece una piccola osservazione rude, spero non pensate sia sacrilego, maledissi, dissi, signora, quella è la tua scrittura. Lei disse, ecco dov'è la mia posizione. Dissi, quella è più diluito del brodo fatto con l'ombra di un pollo che è morto di fame, disse, ebbene tu non quello è, ebbene non intendi dire una cosa simile. Ebbene, disse, egli era sia Dio che uomo, quando egli era sulla strada verso la tomba di Lazzaro pianse, è vero, quello era la sua parte umana. Ma quando egli rimase là, raddrizzò le sue piccole spalle e disse, Lazzaro, vieni fuori. E un uomo che era morto da 4 giorni si alzò in piedi e visse di nuovo, ditemi dove un uomo può farlo. Quello era Dio, poteva parlare in lui, era vero. Una volta era affamato per del cibo, guardò dappertutto su un albero per trovare qualcosa da mangiare. Aveva fame e maledisse l'albero perché non aveva fichi. Ma quando egli prese 5 biscotti e 2 pesci, ne diede da mangiare a 5.000. E ne raccolsero 5 ceste, quello era più di un uomo, quello era Dio in quell'uomo, è sicuro. Quell'era un uomo quella notte sul mare dove aveva predicato al punto che la sua bocca era secca e il suo corpo era stanco, e 10.000 diavoli del mare giurarono che lo avrebbero annegato quella notte in quella vecchia barchetta, sballottata come un tappo di bottiglia là a largo nella tempesta. Quello era un uomo sdraiato, l'ha addormentato, ma quando egli fu svegliato mise il suo piede sul bordo della barca, alzò il guardia e disse: pace, calmati. E i venti e le onde gli obbedirono. Quello era più che un uomo, quello era Dio, certamente lo era. Era un uomo che gridò per misericordia sulla croce: ho sete, datemi da bere. Era un uomo là che piangeva mentre il soggiorno, quando prese le chiavi della morte, dell'inferno e della tomba, spezzò ogni suggello romano e risorse. Ebbene, certo, non sorprende che il poeta disse: vivendo è il mio amo, morendo e mi salvò, sepolto e portò lontano i miei peccati, risorgendo egli giustificò liberamente per sempre. Un giorno egli verrà, oh giorno glorioso, giusto egli era divino, e Emanuele, ecco chi egli è. Ecco chi egli è stasera, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se egli non è lo stesso stasera, egli non lo era allora. È così, egli stasera è come era allora, sarà sempre lo stesso. Sì, ora egli era là, Dio si stava manifestando, mostrando a Pietro, Giacomo e Giovanni quello che aveva richiesto ad Israele. Ora nel Vecchio Testamento, troviamo nei libri del Nuovo Testamento, anche in Galati, così come Paolo spiegandolo, egli posizionava un figlio come nel Vecchio Testamento. Ora, quando un padre aveva un regno, notate anche qui dentro nella Bibbia, dice in Matteo, il 24 capitolo, credo sia. Oh no, è San Giovanni il 14 capitolo, lo prenderò un'altra traduzione inglese di ciò, dice: nella casa del padre mio ci sono molte dimore. Non suona strano in qualche modo oggi? Nella casa del padre mio ci sono molte dimore, dimore in una casetta, molte dimore in una casa. Ora vedete quello, ora i traduttori che lo tradussero per il re, vedete, in quel giorno un regno era chiamato una casa, il padre era un re sulla casa. Nel regno del padre mio ci sono molte dimore, è il modo giusto, il modo di tradurre ebreo. Ora m'ho fatto l'orese peggiore che mai, nella casa degli appartamenti del padre mio ci sono molti appartamenti, come se andassimo lassù per... Quello mostra cosa può fare una mente carnale con la parola di Dio, è così. Ero ad Atene in Grecia non molto tempo fa e vidi il dipinto di quello che chiamano Adamo ed Eva. Quell'Eva era la cosa dall'aspetto più orribile che abbia mai visto in vita mia, e Adamo sembrava un gigante preistorico. Ebbene, va a mostrare qual è la concezione carnale di ciò che è la creazione di Dio. Serve lo Spirito di Dio per rivelare le cose, e la parola di Dio è rivelata solo dal suo Spirito. E così è nascosto agli occhi dei savi di intendente, rivelato ai bambini tali che apprenderanno. Ecco, Dio si trovava là ora, egli stava facendo esattamente quello che aveva chiesto loro di fare. Ora, nella grande eredità di un padre, dove aveva assunto molti uomini che lavoravano per lui. Ora, questo è un piccolo insegnamento, qui spero non ferisca, ma voglio solo fare una precisazione. Facciamo iniziare la fede per bene, affinché quando cominceremo inizieremo col piede giusto. Notate, ora, quando nasceva un figlio in questa famiglia da questo padre, nasceva un figlio, ma non di meno, non aveva nessuna eredità come figlio. Ora ecco dove penso che noi persone del pieno Vangelo abbiamo tradito un po' la nostra dottrina, vedete. Prendiamo una persona, diciamo, ebbene ora è ripiena di Spirito Santo, parla in lingua, è così. No, avete appena iniziato, siete appena nati nella famiglia, ecco tutto. È quel motivo per cui noi oggi, le nostre chiese, non stanno progredendo nel modo in cui dovrebbero fare. Penso dopo questo grande risveglio che si è diffuso nel mondo in questi ultimi anni, penso che i santi di Dio dovrebbero essere ovunque nei cieli, e la potenza di Dio che entra negli ospedali, ovunque grandi segni e prodigi e miracoli che avvengono. Ma egli non riesce a far sì che la gente stia ferma abbastanza a lungo. Se seminiamo semi denominazionali, raccogliamo un raccolto denominazionale. Esatto, ecco cosa abbiamo fatto. Se notate quella parola in quel punto in ebraico, la prima e l'ultima pioggia, pioggia. La prima pioggia significa una pioggia di semina, e poi quando lo Spirito scende cade sui giusti e sugli ingiusti. Se abbiamo seminato semi denominazionali, raccogliamo solo raccolto denominazionale. Ecco cosa abbiamo fatto. I battisti presero un milione in più nel 44 e non si capisce cosa siano ora, dopo che il grande evangelista Billy Graham e molti di loro si sono diffusi. Guardate i nostri pentecostali tramite Oral Roberts e Tommy Osborne e grandi uomini così. Ebbene, cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiunto membri, abbiamo chiese migliori, maggiori appartenenze. Ciò di cui abbiamo bisogno è qualità, non quantità. Ecco il problema. Quella è la ricerca della sposa oggi. Eliezer passò un periodo tremendo a trovare la qualità e poi prepararla per andare sulla cosa successiva dopo che lui l'aveva trovata. Quindi quella è la prossima cosa da fare, stiamo cercando quell'ora. Lo Spirito Santo, il servitore di Dio come era Eliezer, sta cercando quella qualità, quella genuinità, quel qualcosa che non ritratterà la parola di Dio. Resterà la viva o morire e dirà che essa è la verità. Dio ha detto così, questo lo conclude. Ho appena finito di predicare una settimana di servizi qua giù a Grass Valley su Abram, sulla sua progenie e così via. Come quella genuina e reale progenie di Abram sostiene quella parola, nonostante quanto suoni ridicolo qualsiasi altra cosa, rimane proprio con essa perché è la progenie di Abram. È così. Ora annotate, ora nel Vecchio Testamento, questo ragazzo, quando nasceva in una famiglia, ora, la prima cosa che il padre faceva, dopo essere diventato abbastanza grande, da iniziare ad essere istruito, ora lui era un figlio, quando nasceva, certamente aveva il nome di famiglia, lo aveva, ma non aveva ancora alcuna eredità. Dovete scoprire che tipo di persona sarà prima che abbia un'eredità. Ora il padre, per essere sicuro che quel figlio avesse il giusto addestramento, andava a cercare il miglior tutore che potesse trovare e non ne prendeva uno che risparmiasse i colpi per ottenere favore o qualcosa del genere. Dire bene, farò un rapporto sul ragazzo, lui sta andando bene perché il padre potrebbe innalzarmi un poco, prenderà qualcuno che gli dirà la verità. Ed ora se il ragazzo si comportava davvero bene, come piaceva al tutore di avvicinarsi al padre con una buona fede e un buon viso e dire: sì signore, tuo figlio sta andando bene. Ma come sarebbe vergognoso se andasse lassù e dicesse che suo figlio è un rinnegato. Come detesterebbe farlo. E mi chiedo oggi, quando Dio ha chiamato la sua chiesa pentecostale circa 50 anni fa, mi chiedo se... E quando egli chiamò la Chiesa al principio, che tipo di tutore mise sopra la Chiesa? Egli mandò lo Spirito Santo perché fosse il tutore. E oggi l'abbiamo contorta con vescovo e cardinale, papa e tutto il resto, con ogni genere di idee e dogmi ecclesiastici che vengono aggiunti e tolti da quella Bibbia al punto che le persone non sanno cosa credere, giusto? Non sanno da che parte girarsi. La povera gente come un mucchio di pecora che ha nessun pastore, un branco di oche senza una guida. È così. Non sanno in che direzione volare, ogni cosa. Sono andati in ogni direzione. Questo dice in questa direzione e questo in questa direzione ed è bene, non sanno cosa credere. Ma Dio ha mandato alla sua Chiesa lo Spirito Santo che è il tutore, e quel tutore dirà la verità davanti a Dio. Amen. Egli nutre e insegna ai figli la parola. Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. La Bibbia ha detto che Dio giudicherà le chiese tramite la sua parola. Ho detto poco fa, l'ho sentito arrivare. La Bibbia qui ha detto che Dio avrebbe giudicato la sua chiesa tramite Gesù Cristo. È così. E Gesù è la parola, quindi è la parola resa manifesta. Se Cristo rimane ancora, Cristo egli prende quella parola e la manifesta.
Amen.
Amen, eccovi, è la parola che vive fra noi, che viene alla vita. Ora, questo tutore, e se quel ragazzo fosse terribile, non si occupasse degli affari del padre, facesse proprio qualsiasi cosa, come quel tutore si vergognerebbe di andare davanti al padre e dire: Signore, io detesto dirtelo, ma tuo figlio non va molto bene. Immagino che lui arrossirebbe, volgerebbe il suo volto dall'altra parte. Cosa pensate che faccia lo Spirito Santo oggi quando sarà davanti a Dio nostro Padre con un rapporto dalla Chiesa Chiesa, che ci siamo divisi in 900 diverse organizzazioni. Non abbiamo comunione l'uno con l'altro, e ognuno è questo, quello e l'altro. Nessuno, vogliamo solo fare più membri, portare più questo e quello. Immagino che gli giri il capo. Potrei dire qualcosa che brucia proprio qui, potrebbe far male, ma sapete, questa è una casa di correzione, lo credete? Sono lieto che l'abbiate detto, ciò significa così sia. Cosa pensate che farebbe Dio oggi quando lo Spirito Santo viene e gli dice che nella nostra Chiesa abbiamo accettato dogma al posto della sua parola? Cosa pensate accettiamo credi invece di Cristo? Cosa pensate che gli faccia quando egli si avvicina e dice che le sue figlie si sono tutte tagliate i capelli, indossano pantaloncini, fumano sigarette? Quello è la Bibbia ha detto che tali non possono entrare, non credere. Dite, non fa alcuna differenza, non lasciate che il diavolo vi dica ciò. Se Dio ha detto così, Paolo ha detto qui dentro, in Galati 1:8, se un angelo dal cielo predica un Vangelo diverso da questo che io ho predicato, sia anatema. Perché faceva così tanta differenza, persino la piccola cosa della moglie di Lotti che si voltò guardandosi alle spalle e si trasformò in una colonna di sale. Dovete prendere la parola, c'è una delusione da qualche parte, dovete tornare al Vangelo, tornare a Cristo, tornare alla parola vivente, non ignorarla per qualcosa in questa direzione, dovete crederla. E se gli andasse e dicesse non credono più nella guarigione, le tue lividure per loro sono state vane perché dicono i giorni dei miracoli sono passati. Oh, egli deve arrossire quando lo dice davanti al Padre, sì. Vedete, loro non la credono, si stanno allontanando adesso giorno dopo giorno, cadendo sempre più lontano, lo sapete. Non dovete pensare a alcuni di voi anziani sono stati in questo più a lungo di me. Guardate a qualche anno fa, a quello che era, riunioni di preghiera tutta la notte. Cosa fate stasera? Uscite il mercoledì sera forse per le 6 o le 7, forse non venite neanche alla riunione di preghiera. Volete andare a vedere qualche vecchia cosa su, dice alla televisione, di una donna sposata 4 o 5 volte con un uomo o un uomo sposato 4 o 5 volte. Poi dite di amare Dio rimanendo lontani dalle riunioni di preghiera, è così. Guardate, a noi piace Susie o Elvis Presley o alcuni di quei tizi che hanno venduto i loro diritti di primogenitura per un mucchio di Elvis Presley era un ragazzo pente costala, ha mandato all'inferno più anime di quanto ne avrebbe mandate Giuda. Certo, perché prendono questa ragazza e dicono, ebbene, lui è molto religioso. Non credete ad una cosa simile. Religioso? Anche Satana lo è, così anche Caino. Non credeteci. È solo l'opera del diavolo per portare voi ragazzi là fuori su quelle piste con tutto questo bugi bugi e tutte quelle sciocchezze. Twist e ogni genere di roba là fuori, il vivere, volgare, mezzi vestiti. Alcune di voi donne pentecostali, è una vergogna, è così. Voi uomini le lasciate fare e siete peggio di loro facendolo, è vero. Un uomo dovrebbe essere il padrone della sua casa, è vero. Ma cosa abbiamo oggi? Non c'è da stupirsi se non riusciamo ad avere fede. Non c'è da stupirsi che non ci siano servizi di guarigione in America. Ci siamo allontanati da Dio. Non molto tempo fa mi trovavo là in Sudafrica, un giorno in una riunione vidi fino a 10.000 donne indigene, non conoscevano la destra e la sinistra, nude come erano venute in questo mondo. E ricevettero Cristo come personale salvatore. E mentre erano là con le mani alzate lo ricevettero, quando passarono le mani, giunsero le mani per allontanarsi coprendosi il più possibile. Lo Spirito Santo stesso fece loro sapere che erano nude. Come potete dire che quel nativo della coperta che non sa niente di Dio ha ricevuto lo Spirito Santo e ha realizzato di essere nudo? E queste donne americane che si spogliano ogni anno e pretendono di essere, cantano nei cori e supposto essere cristiane. C'è qualcosa di sbagliato da qualche parte, non è Dio o la sua Bibbia, e sapete che è vero. Non sorprende che non possiamo avere risvegli, non sorprende che non possiamo entrare in questo, non sorprende che le cose non possono accadere. Il tutore sta venendo davanti al Padre scuotendo il capo. Oh, ma è terribile il modo in cui stanno agendo. Ebbene, è vero. Qual è il problema? Un piccolo biglietto, un buono pasto, qualcosa del genere, o qualcosa che qualcuno ha paura di dire. Quella è la parola di Dio, predicatela o lasciatela stare. Ora, una cosa strana, una signora mi ha detto non molto tempo fa, io ho fatto un'osservazione dopo essere tornato, lei era, aveva addosso molta manicure, sapete il come lo chiamate, il, ne ho vista una l'altro giorno, onestamente io mi sentivo così, ero da Clifton alla colazione degli uomini d'affari ed ero in piedi laggiù aspettando che fratello Largen Bright salisse, una di queste donne si avvicinò, una grande capigliatura incotonata, sapete, una di quelle cose grandi così, non ho mai visto un abbigliamento simile simile in vita mia. Quella potrebbe essere stata una bella donna, ma sembrava un animale preistorico. E lei era là, io non lo dico come scherzo, quello è, questo non è un posto per scherzare, questa è la Bibbia, questa è la verità di Dio. Ed era là con del blu sugli occhi e del rosso sopra quello. Io ho visto la pellagra, ho visto la lebbra, ma non ho mai visto niente di simile. Pensavo che la donna fosse malata e mi avvicinai a lei, stavo per chiederle, dico sorella scusami, ma sono un missionario, prego per i malati, posso aiutarti? E proprio in quel momento ecco arrivare altre due o tre donne nella stessa maniera. E pensai, non mi vorrei dire che questi americani si comportano così. Potevo vederlo fare in reattivi là fuori, quella è una caratteristica pagana. Li vedo mettersi del fango sulla faccia e cose del genere e formare del colore, ma niente di quello dovrebbe essere per la gente civilizzata. Parlate di civiltà. Siamo il vecchio vertice e oscillate all'indietro, esattamente così. Oh, che disgrazia! Ho detto qualcosa in merito una volta, la signora mi ha incontrato fuori e ha detto, signor Brennan, le faccio capire che sono pentecostale. Disse, bene, loda il Signore, allora comportati come tale. Lei disse, pensi che sia sbagliato allora per una donna? Hai parlato di una donna che indossa un indumento di un uomo. Disse, la Bibbia ha detto. Lei disse, non indosso pantaloncini. Disse, indosso pantaloni. Disse, quello è peggio. La Bibbia ha detto che è un abominio per una donna indossare un indumento che appartiene ad un uomo. Giusto. Dio è infinito. Dio non può mai cambiare. La sua decisione è perfetta. Mostratemi una volta in cui Dio cambia. Egli non lo fa. Egli fece la raccomandazione nel giardino dell'Eden che l'unico luogo per adorare Dio era sotto il sangue. Ed egli non l'ha mai cambiato. È sempre egli soltanto lo glorifica. In passato li avete sentiti dire non uccidere. Ma io vi dico, chiunque ha adirato con suo fratello, li avete sentiti dire non commettere adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla. E ascoltate qui, lei disse, bene, ora ti dico, disse, non fanno vestiti come così. Dissi, fanno ancora macchine da cucire, vendono stoffe, non c'è nessuna scusa, vedi, tu sei rimasta proprio senza una scusa. Ascoltate, lasciate che chieda, dite solo questa cosa, lascerò l'argomento perché per i vostri pastori, ma io solo per farvi sapere cosa ne penso. Ora, guardate, quando arriverete alla sbarra del giudizio, sapete che potete essere condannate proprio là per aver commesso adulterio e tuttavia essere pure come un ghio. Gesù disse, chiunque guarda una donna per appetirla. E alcune di voi donne, lasciate che le vostre figlie vadano là fuori e indossino quei vestiti ed escano là fuori. Ora, e se quel peccatore scende per strada e guarda quella donna con lussuria, egli dovrà rispondere di ciò nel giorno del giudizio per aver commesso adulterio. Chi l'ha fatto? Chi è colpevole? Lei lo era per essersi presentata così. È esattamente così. Non litigate con me, parlatene con Dio. È così. Ma ecco cosa lo Spirito Santo sale davanti al Padre e disse, come potremmo edificare una chiesa su qualcosa del genere? Come può? Ascoltate, amici, è tempo di pulire il dalla cima del pulpito fino al custode laggiù e ricominciare da capo. È proprio come un mucchio di... Prendete gli uccelli, depongono le loro uova in primavera e la vecchia mamma uccello può deporre un nido di uova e non deve stare con il suo compagno, ma può deporre quelle uova e può covarle, può girarle. E lei può rimanere là finché non muore di fame, finché diventa così debole che non può scendere dal nido ed esse non si schiuderanno mai. Perché? Sono marce, marciscono proprio nel nido. Ed ecco qual è il problema oggi. Abbiamo accolto così tanti membri e così via, li coccoliamo qui e li coccoliamo là. Abbiamo proprio un nido pieno di uova marce. È tempo di ripulire il tutto e di riportare le persone con il compagno Cristo Gesù. Con la parola di Dio di nuovo in azione e in potenza, allora avremo un risveglio che scuoterà qualcosa e farà qualcosa. Allora vedrete Cristo entrare sulla scena in potenza. Egli non può venire finché queste cose lo bloccano. È così. Non sorprende che il tutore sia salito davanti al padre, arrossisca e dica, sì, la tua chiesa, sì, so che essa dice questo, ma loro non lo fanno. Vuoi dire che non lo fanno? Non lo stanno facendo? Eccovi, che disgrazia, che pena, deve essere davanti al padre. Quando sale il tutore, lo Spirito Santo, e porta ciò, perché egli è il nostro tutore, lo sappiamo. Ora questo è lo Spirito Santo, scrisse la Bibbia. La Bibbia disse così, uomini in passato mossi dallo Spirito Santo, scrissero la Bibbia. Così la Bibbia è scritta tramite ispirazione. Non c'è personale interpretazione, essa è proprio nel modo in cui è scritta proprio là. Prendetela soltanto e credetela. Agire su di essa Dio la porterà a compimento. Non gli ho mai visto promettere qualcosa che non abbia fatto, egli lo farà sempre. Ora, ecco arrivare sul tutore. Ora, essa è il suo, egli viene davanti al padre. Come si sente mai? Si avvicina e dice, oh, tuo figlio sta progredendo. È proprio tale quale al padre, come diciamo giù al sud. È proprio esattamente come te. Lui è proprio così interessato a tutti i malati e gli afflitti. È così interessato alla salvezza delle persone. È così interessato a tutto questo. Creda ad ogni parola che tu hai detto. Sai una cosa? Egli sta dirigendo la chiesa proprio esattamente come tu la dirigesti se tu fossi là. Sai come tuo figlio l'ha gestita quando egli era là? Sì. È lo stesso modo in cui lo sta facendo lui. E sai, tu l'avevi scritto egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sì. Ebbene, esattamente quello che stanno facendo.
Oh my!
Ora, come il padre deve dire, quello è mio figlio, quello è mio figlio! Ecco perché egli poteva sorridere qui. Gesù aveva compiuto ogni parola di ciò. Eccolo! Egli aveva adempiuto esattamente secondo la parola. Ora, perché egli era quel figlio perfetto. Ed egli è lo stesso ed egli morì per diventare la vita affinché noi potessimo diventare il braccio, affinché egli potesse darci energia con la sua vita per fare la stessa vita che aveva lui vivendo in noi. Allora faremo la stessa cosa. Gesù disse in San Giovanni 14:12: chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. Ora osserviamo ciò che egli fece, vedete. Non abbiamo tempo stasera, ma lo riprenderemo più tardi e vedremo quali furono le sue opere. Forse domani sera allora vedremo se egli compirà quelle stesse opere. Se lo farà, egli rimane lo stesso. Ora allora Dio sarà soddisfatto di quello. Ma quando andiamo in giro dicendo, ebbene, ti dico, noi apparteniamo al tal dei tali, Io una volta chiesi a una donna in una fila di preghiera, dissi, sei una cristiana? Lei disse, ti faccio capire, disse, accendo una candela ogni sera. Come se avesse qualcosa a che fare con il cristianesimo, accenderò una candela ogni sera. Dissi, beh, quello non è più che badare ai maiali ogni sera, vedete, dissi. Quello non varrebbe di più per me, dissi. Sei nata di nuovo, conosci Cristo come tuo Salvatore, egli è diventato davvero una realtà in te. Stai vivendo in Cristo, Cristo vive in te. Quel giorno saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, voi ed io in voi, eccolo. Dio che vive fra il suo popolo, ecco il modo. Allora scopriamo in questo giorno, ora prendiamo, se quel figlio fosse stato un buon figlio, era proprio esattamente, ora ricordate, era nato figlio, ora non mancate questo, era nato figlio, ma anno dopo anno progredì. Si occupava costantemente degli affari del padre, faceva l'opera proprio esattamente come faceva il padre, come il tutore diceva, oh è meraviglioso, dice al padre, ebbene, è esattamente il modo in cui tu lo faresti se fossi là. Egli ha sgridato questo, condannato questo, ha dato un posto a questo, ha fatto questo esattamente come fai tu, non diversamente, esattamente è là, proprio come te, è certamente la tua vita, è lui, perché puoi di certo dire che è un figlio di Dio, perché è nato con il tuo modo di fare, vedete? Egli fa la stessa cosa e rimane proprio con la tua parola. Non manca mai una parola, rimane proprio dentro di essa, colpisce con essa fino in fondo. Oh, il padre deve dire è meraviglioso. E poi veniva un giorno, se questo figlio continuava, veniva un giorno quello che chiamano il posizionamento di un figlio. Allora il padre chiamava insieme un gruppo di persone nella città. Prendeva suo figlio e lo vestiva con una bella veste e lo poneva in alto in modo che tutti potessero vedere. Teneva una cerimonia e adottava suo stesso figlio che era nato nella sua casa o lo posizionava. E quando lo faceva il nome di quel figlio, dopo quello valeva proprio quanto il nome del padre sull'assegno altro. La sua firma a quei giorni era un suggello, un anello, perché molti di loro non sapevano scrivere. Era un reato penitenziario mai copiare quel suggello e dovevano farlo nella parte sottostante dell'anello e lo schiacciavano così. E lui poteva portare l'anello di suo padre perché il suo nome valeva quanto quello del padre. Ora ecco a cosa Dio sta cercando di portare la sua chiesa, al punto in cui siamo figli e figlie di Dio, vedete. Ma siamo tutti. turbati, lasciamo che tutto. Ed ora il mondo, cercando di soffocare la cosa reale, sta cercando di far sì che la gente abbia paura del comunismo. Non abbiate paura del comunismo, non è niente. Comunismo, voglio chiedere qualcosa a voi studiosi della Bibbia. Voglio che qualcuno mi produca una scrittura da qualche parte dove il comunismo governerà mai il mondo. Ebbene, il comunismo è solo qualcosa che opera nelle mani di Dio, se leggete la Bibbia, per bruciare la meretrice, per seguitarla. Il comunismo non governerà il mondo, ma la Bibbia ha detto che il romanismo governerà il mondo. E lo vedete proprio ora alla Casa Bianca e la partenza. Quindi voi poveri democratici, vedete, andate avanti. Va bene, va bene. Vendete i vostri diritti di primogenitura per un pasticcio politico. Starò zitto su quello, ma aspettate. Comunque, torniamo a questo, al posizionamento del figlio. Quando il padre poneva in posizione quel figlio, allora qualsiasi cosa facesse per il padre andava bene perché aveva il suo suggello. Ora ecco dove la Chiesa dovrebbe essere oggi. Dopo aver visto Dio, aver visto la sua potenza, dovrebbe venire che la Chiesa esca e dica: nel nome del Signore Gesù Cristo, usate il nome del Padre, vedetelo avvenire. Così dice il Signore. Ora Gesù, quando era qui sulla terra, disse: non faccio nulla finché il Padre non me lo mostra, San Giovanni 5:19. Dovremmo essere in posizione tale finché il Padre ci mostrerà qualcosa e lo osserviamo accadere perfettamente, ogni volta, proprio così. Vedete? Proprio come, eccolo, ecco dove è stato posizionato un figlio. Ecco cosa dovremmo essere posti in posizione in Cristo. Oh, che tempo sarebbe! Come la Chiesa ha fallito, come abbiamo preso i grandi risvegli e capitalizzato su ciò, invece che spiritualmente portarlo nelle persone come veri figli e figlie di Dio, riempiti con lo Spirito che arde nei nostri cuori giorno e notte. Ricordate, la Bibbia ha detto: lo Spirito Santo suggellava solo coloro che sospiravano e piangevano per le abominazioni compiute nella città. Vorrei portare fuori il vostro pastore, portare là gli altri pastori. Avete quanti membri della vostra chiesa si mettono sulle loro facce e piangono ogni notte, ogni giorno, per le abominazioni compiute nella città? Ecco, vedete, lo zelo è tutto passato. Abbiamo guardato fuori al punto che abbiamo una bella chiesa, abbiamo un edificio meraviglioso. Va bene, niente da dire contro quello. Ottima organizzazione, non una parola contro quella, va bene, non ho niente contro ciò, ma quello che sto cercando di dire: state tralasciando la cosa principale, state tralasciando la cosa principale, il Cristo di questa chiesa, il Cristo in questa organizzazione, il Cristo che state guardando l'organizzazione, guardando la chiesa invece del Cristo, e il Cristo è la parola e la parola è certa. Ora ecco cosa vogliamo, amici, ecco cosa vogliamo vedere questa settimana, non è vero? Vogliamo vedere Cristo camminare proprio qua giù, non venire da voi a dire: oh, caro pastore, cari fratelli, miei fratelli pastori, vi presento un'altra organizzazione che supererà l'assemblea di Dio, la chiesa di Dio, il tutto questo, quello, l'altro, e ben un giorno supererebbe i cattolici. Ora, che assurdità è quella! Il che potrebbe andare bene, ma è troppo tardi per cose del genere. Come possiamo predicare che la venuta di Cristo è vicina e agire come la chiesa sta agendo oggi, milioni di dollari in edifici e tutto il resto, e dire che Cristo sta arrivando? Ebbene, la nostra stessa azione condanna ciò di cui stiamo parlando. Ora, è vero. Non intendo essere rude, amici, ma disponiamolo qui, guardiamolo. Ecco il motivo. Dobbiamo tornare a questa parola, dobbiamo tornare al Dio della parola, e la parola è Dio, vedete. Ora Gesù fu fatto passare attraverso la difficoltà e la prova, e ogni figlio che viene a Dio deve essere castigato e provato. Se non sopporta il castigo, diventa un figlio bastardo e non il bambino di Dio, il figlio di Dio. È così. Ora guardate, mettersi qui nel nostro, guardate, posti qui ci sono malati e afflitti. Non dico che siano i pastori a farlo, ora potrebbero essere persone e dicono: ebbene, forse hanno peccato. Io non lo so, quello spetta a Dio. Ma una volta ci fu un uomo e gli disse che ha peccato lui o suo padre, la madre. Disse: nessuno, ma affinché le opere di Dio fossero manifestate. Non sarebbe bello vedere tutte queste brandine e sedie a rotelle svuotate qui nelle prossime due o tre sere? Non sarebbe glorioso? Allora qui ci sarà la manifestazione di Dio. Non sarebbe meraviglioso vedere lo Spirito di Dio muoversi qui in mezzo e diffondere un risveglio nel mezzo? Finché non ci sarà che solo un pianto continuo, tutto il giorno e la notte la riunione non si chiuderà nemmeno. Andrà avanti tutta la notte e tutto il giorno. La gente non vorrebbe nemmeno avere fame, solo stare qui, solo banchettare della bontà di Dio. I giornali lo scriverebbero ovunque così e la gente verrebbe sarebbe dalla fiera mondiale per vedere che tipo di fiera Dio sta tenendo. E così, venendo da Sattel e Spokane, può accadere. Lasciate che Dio si muova in mezzo a noi. Ora troviamo Dio. Devo concludere ora in questo. Dio stava là e osservate. Egli portò in alto il suo stesso figlio dopo il suo. Ricordate, egli andò dritto al Calvario da là. E portò suo stesso figlio lassù. E cosa fece egli? Egli lo mostrò nella sua venuta, egli lo stava glorificando, eccolo là, e le sue vesti splendevano come il sole. In altre parole, Dio disse, sono stato tuo padre durante l'epoca, ma ora l'unico modo di avvicinarsi a me da ora in poi sarà tramite lui. Questo è il mio amato figlio. Vedete cosa stava facendo? L'adozione, il posizionamento, vedete? Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo! Ora Pietro si entusiasmò quando vide il soprannaturale. Ecco qual è il problema oggi. Vedono il soprannaturale e si entusiasmano tutti. Ecco cosa diede inizio fin dal principio. Quando la benedizione pentecostale iniziò a scendere sui pentecostali anni fa, immagino non fossi neanche nato allora, ma ho letto i loro libri e lo Spirito Santo scese su di loro e Dio iniziò a restaurare i doni del parlare in lingua di nuovo alla Chiesa. Allora tutti si entusiasmarono e uno disse, egli verrà su un cavallo bianco, verrà su una nuvola bianca. Ebbene, faremo la nostra organizzazione. Poi fecero scendere le persone, presero, accolsero ogni cosa nella chiesa proprio, invece di lasciarli stare. Israele non sapeva che quando avevano visto Dio venire lassù, pensavano che il millennio fosse iniziato per loro. Avevano visto Dio colpire gli egiziani, annegarli nel Mar Rosso e compiere ogni genere di segni. E stare là su quella riva, e Miriam, con quel tamburello che batteva, acclamava e saltava, e Mosè che cantava nello spirito. Ebbene, non erano che circa 3 giorni dalla terra della gloria. Non sapevano di avere ancora 40 anni davanti a loro. Neanche Pentecoste sapeva quando lo Spirito Santo scese su di loro per la prima volta. Ma vedete, il punto in cui commisero il loro errore inventato fu Esodo 19, quando si allontanarono dalla grazia che Dio aveva già provveduto per loro e aveva preso per loro un profeta, una colonna di fuoco, un sacrificio e fare segni e prodigi. La grazia aveva provveduto a questo, ma loro volevano qualcosa da fare da loro stessi, dovevano avere qualcosa per diventare dottori in divinità. Così vollero una legge. Ecco dove morirono e rimasero là finché non si estinsero tutti i vecchi combattenti. E così. Poi Dio venne, prese un nuovo gruppo e attraversò il Giordano con loro. Oggi la Pentecoste è rimasta nel deserto, la stessa cosa vagando in cerca intorno alla stessa collina. Avete mai pensato a quello che facevano? Sposavano i giovani, seppellivano i vecchi, baciavano i bambini e coltivavano i raccolti e prosperavano. E questo va bene. Ma fratello, là c'è una terra promessa dove ogni cosa è possibile. Per chi crede, ogni promessa nel libro appartiene alla Chiesa. Cristo è la parola che deve entrare nel cuore della persona e manifestare quella parola. Vedete? Ci siamo proprio accontentati, meno parlato in lingua, quello è buono, vedi fratello Branham ce l'ho, e agita come fate? Ne dubito. Dai loro frutti li riconoscerete, l'acqua cade sul grano e anche sulla malerba, sapete? Dai loro frutti saranno riconosciuti, ora lo vediamo. Ora ecco cosa ci serve, un risveglio, ci serve un raduno ecclesiastico, ma un risveglio. Non eccitatevi, quella era la sveglia del mio orologio. Dio mi dice che io nella chiesa per la prima volta di solito non predico molto a lungo, circa 6 ore, ma questa volta avevo la sveglia lassù e avevo un orologio davanti a me, quindi va bene. Ho una sveglia nell'orologio che di solito mi dice che è ora di finire, così, quindi c'è così tanto da dire, così tanto da fare. C'è un bel gruppo di persone qui. Perché non possiamo averlo? Perché Cristo non può essere lo stesso per noi? Perché non può guarire i malati? L'ha appena fatto qui l'altra sera a Grass Valley. Ho visto ogni sedere a rotelle e tutto quello che c'era là dentro. Completamente ripulito, non una persona debole fra noi, usciti proprio da là senza una persona debole. È così. Sono rimasti fermi, hanno ascoltato affinché non l'hanno afferrato. E poi quando l'hanno afferrato, eccoli andare. Ciò, non c'era una persona debole fra noi. Circa 4-5 volte la dimensione di questo gruppo è, sì, molto. Volte. Era in un grande auditorium, così allora, ora notate, può essere fatto, ma vedete, dovete essere pazienti, dovete essere disposti e dovete avere Cristo. Ora aspettate proprio per l'ultima ora. Pietro fu tutto entusiasmato e disse, lasciaci, sapete, il soprannaturale di solito fa entusiasmare le persone, sapete. Israele laggiù era entusiasmato, invece di venire sotto l'espiazione, c'era un gruppo incirconciso che andò con loro, una moltitudine mista, la Bibbia la chiama, ciò causò problemi un po' più tardi. Il soprannaturale fu compiuto e c'era una moltitudine mista che andò con loro. È la stessa cosa che è accaduta a questo risveglio, credenti a metà. Ci sono solo tre classi di persone al mondo, cioè credenti, finti, credenti e increduli, e ci sono in ogni gruppo. Così lo trovate, sì, eccolo. Così allora osserviamo. Eccolo ora, Pietro voleva subito, voleva una franchigia su questo, disse. Inizieremo da ciò tre denominazioni. Costruiremo più un tabernacolo per te, ne costruiremo uno per Mosè, ne costruiremo uno per Elia. Inizieremo proprio qui, cominceremo con tre. Ora, oh, che cosa, sono contento che non sia andato in porto, perché io non vorrei andare da Mosè. Mosè rappresentava la legge e la legge non ha potenza di salvare. La legge può solo mettervi in prigione, non può farvi uscire. La legge non ha grazia in essa, no signora, la legge era un maestro di scuola e la legge semplicemente ci condannava. La legge ci mostrava che eravamo peccatori, ma non aveva alcuna grazia. Allora cosa rappresentava Elia? Giustizia, i profeti, misericordia. Non vogliamo la sua giustizia. Se ricevessi giustizia sarei morto e tutti noi lo saremmo. Non vogliamo giustizia. Non potrei volere giustizia, sarei condannato. Non vogliamo la sua giustizia, io non voglio la giustizia di Dio. Ma mentre stava ancora parlando, disse, costruiamo qui tre tabernacoli. E mentre stava ancora parlando, sono così felice che Dio l'abbia interrotto, sì. Egli disse, questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. A lui non importa quante denominazioni iniziate, quante di queste iniziate e quante di queste iniziate. Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Cos'ha egli per me? Egli ha grazia, egli ha il perdono, egli ha la guarigione, egli ha la salvezza. Così stasera non vengo come organizzazione, vengo seduto con i miei fratelli, ognuno di loro. Li amo tutti, tutte le organizzazioni. Ma sto venendo a rappresentarvi una persona, l'amato figlio di Dio, Gesù Cristo. Ascoltatelo. Chiniamo il capo solo un momento ora. Credete stasera con tutto il cuore? Non immaginatelo soltanto, non accettatelo tramite un credo, ma accettatelo perché voi giù nel vostro cuore e anima. Lo sapete che egli è il figlio di Dio, lo credete? Dio vi benedica. Mi chiedo quanti qui e sulla balconata ora che non sono cristiani e vorrebbero venire e sentire Cristo. Ascoltatelo, quelle tre piccole parole, ascoltatelo. Se lo ascolterete la vostra vita sarà cambiata stasera. E voi che siete sviati una volta, lo conoscevate, vi siete allontanati da Lui, ascoltatelo. E voi senza lo Spirito Santo e sapete questo. Dovete avere quel seme germinato o esso non spunterà. Voi agricoltori lo sapete, se quel seme non è germinato, non importa quanto sia bello, non vivrà. Non importa quanto possiate imitare la vita di un cristiano con una buona vita, dovete essere nati di nuovo. Dovete avere quello Spirito Santo. Se non lo avete, allora venite ed ascoltatelo. E voi malati qui dentro, alcuni con problemi cardiaci, alcuni in sedia a rotella, alcuni moriranno subito se Dio non fa qualcosa per voi. Non lo ascolterete. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non siate scoraggiati ora. Voglio che lo ascoltiate, che gli crediate. Voglio che crediate che egli è qui e ve lo concederà. Ora voi là dietro con i capi chinori, ogni cuore che prega, voi che siete peccatori e non conoscete Cristo, e per iniziare bene la riunione dimostriamo a Dio che lo amiamo. Venite qua su attorno all'altare e preghiamo, lo farete. Alzatevi dai vostri posti, venite. Amico peccatore, ovunque tu sia, vieni, ascolta il Figlio di Dio che parla di pace al tuo cuore, pace come un fiume. Verrai?
Of love, O Lord, I'm coming.
Ora non avete mai visto un miracolo, dite, io non ho mai, ma prima di vedere qualcosa venite, accettate prima Cristo.
Then you'll be in position to accept miracles and then
Allora sarete nella posizione di accettare miracoli e altro quando vedrete agli zoppi camminare e ciechi vedere. L'altra sera una signora con un bambino idrocefalo sua, Dio ti benedica sorella, lei aveva questo piccolo bambino idrocefalo, abbiamo solamente pregato, perciò lo portarono dal dottore il mattino dopo. Il dottore disse: cosa è successo a questo bambino? Allarmò il vicinato, il paese là. La testa era diminuita, era tornata normale, andava bene. Venite, vedrete il più grande miracolo di tutti, Cristo che cambia il cuore del peccatore. Non volete alzarvi e venire, che né di voi ora che vi siete allontanati da Dio. E voi verrete, posso solo chiedervelo, sapete, è la vostra decisione. Vi siete allontanati da Lui, salite stasera con questa donna qui. Dio vi benedica, venite, vi stiamo invitando, salite proprio ora. È così. Venite dalla balconata, vi aspetteremo, le persone si sposteranno dai gradini e potrete scendere proprio subito. Venite proprio giù, vi stiamo, vi aspettiamo. Amico sviato, vorrei solo che tu venissi. Farai iniziare bene il risveglio se lo farai. Fai la tua pace, è così. Ora, mentre i cantici vengono accordati, di nuovo voglio chiedervi qualcosa. Se volete vedere l'inizio del risveglio, iniziatelo in voi stessi, vedete. Deve iniziare in voi, la fede deve iniziare. Ora, che ne è di alcuni di voi che siete membri di chiesa? Ho chiesto questa Grass Valley l'altra sera prima di quella pulizia, come stavamo dicendo, e ho chiesto anche a tutte quelle donne che si erano tagliate i capelli e indossavano vestiti altro, ho chiesto a loro. Anche i ministri si alzarono e confessarono di aver agito male, allora lo Spirito Santo entrò. Devi metterti a posto, amico. Dio non edificherà un fondamento su qualcosa che cadrà. Deve edificare non su qualche elaborazione mentale emotiva. Deve venire tramite la parola di Dio. Sei disposto ad ammettere di essere in errore, membro di chiesa? Vieni quassù a pregare con me. Pregherò con te. Venite ora, alcuni di voi che sapete di essere in errore. Vediamo quanto siete sinceri. Salite qui davanti a Dio. Dite: mi rendo conto di essere in errore, lo metterò a posto. Dio ti benedica, signora. Ecco come ottenere qualcosa da Dio. È così. Dio ti benedica, signorina. È così. Mentre cantiamo di nuovo, venite ora, membri di chiesa, uomini, donne, chiunque siate, venite ad inginocchiarvi qua giù. Sappiamo che se siamo in errore, ammettiamo di essere in errore. Cosa? Non correte alcun rischio. Non avrete più alcuna possibilità voi, e se voi moriste stasera. A Los Angeles stavo predicando sulla salvezza là al Cove Palace, al South Gate, e stavo predicando sulla salvezza. Una donna anziana di 75 anni aveva rimandato la salvezza per tutta la sua vita. Venne all'altare e fu riempita da Dio quella sera. Andò a casa e andò a Dio. Andò a casa e incontrò Dio. La grazia di Dio, pensateci, tutti quegli anni. Poi venne quell'ultima volta. E se lei l'avesse mancato quella volta? Stasera lei è nella pace di Dio. Se l'avesse mancato, se ne sarebbe andata per sempre. Venite ora, non volete venire mentre cantiamo di nuovo? Sorella, voi, tutti voi. Vieni, fratello, vieni, sorella, saliamo attorno al... Ecco sì, un vecchio papà inginocchiato qua giù a pregare.
church member, you know.
Membro di chiesa, tu sai. Quanti qui dentro sono stati nelle mie riunioni prima, alzate le mani, le riunioni che il Signore mi ha dato. Allora tutti voi sapete di cosa sto parlando, lo Spirito Santo. Sotto discernimento sto guardando a 2 dozzine più, proprio là, che dovrebbero venire. È così, esattamente così, ecco perché sono insistente come sono. Venite, affrontiamolo proprio ora, amici. Potreste pensare che sto cercando di rimproverarvi, non lo faccio, Dio lo sa. Sono qui per aiutarvi. Preferirei essere a casa con la mia famiglia da qualche altra parte piuttosto che trovarmi qui come impostore ipocrita. Morire dopo tutta questa vita di lotte in tutto il mondo, ogni cosa, lasciare la mia famiglia, altro e i miei cari, stare qui. Sapete che non vengo per i soldi, vi ho mai chiesto soldi? No, signore, ho mai provato la popolarità, la evito. Non ho televisione, radio, niente, non ho niente. Vengo in modo da poter venire in piccole chiese altro ed uscire qui. Vengo perché amo lui. Sto spalleggiando quei fratelli, sto cercando di spingere ogni cosa nel regno di Dio. Avete letto nella Voice degli uomini d'affari della breve traslazione che ho avuto recentemente. Ho visto il cielo e tutti quei cari. E ho visto quella donna novantenne, era venuta a Cristo, quella bella persona giovane. Disse, non ti ricordi di lei? Dissi, no. Ora non potete permettervi di mancarlo, amici. Ricordate una piccola interpretazione errata della parola, avrebbe impedito che tutto questo accadesse. Venite, siamo davvero sinceri con ciò. Venite avanti. Ed ora, se lo farete quando alzate la mano, scoprirete, vedrete che Dio risponderà. Vedete, il problema è che vi passa sopra e dite, sì, credo che sia giusto, ma volete dire che state permettendo a Satana di ingannarvi proprio a soffocare ciò, quando sapete che il vostro posto è proprio qui. Posso dirvi che è così, dice il Signore. Ora osservate le altre riunioni, vedrete come opera, vedrete se non vi sto dicendo la verità. È la prima sera che tengo una riunione senza avere quella fila di preghiera, perché sto facendo esattamente quello che lo Spirito Santo mi ha detto di fare. Prima comincia quel fondamento, perché ho visto è accaduto proprio là. Poi edifica su ciò. Bene, membro di chiesa, vergognati. Ancora una volta, ragazze, se volete, tutti voi. Signore Dio, per favore, prego, Padre, questo è tutto quello che so di fare. Convinci ogni persona che è nell'errore, Signore. Sanno di essere nell'errore. Prego che tu lo conceda, Signore, che possano ancora vedere la gloria di Dio nel giorno, perché le luci della sera stanno per splendere, il sole sta tramontando. Prego, Padre, per grazia e misericordia. Abbi misericordia, Signore, prego, mentre ti aspettiamo. Concedilo, Signore. Salva questi che ora sono salvabili. Ottieni gloria. Non lasciare che la riunione fallisca a causa di alcuni. Prego che tu lo conceda stasera, Signore, nel nome di Gesù.
I'm coming.
Mi chiedo quanti là in platea che credono in Dio sanno davvero come pregare. Sapete che per grazia di Dio state vivendo al di sopra di tutte le cose del mondo. Le cose del mondo non vi infastidiscono, le mode, la sozzura di Hollywood che sono andata alla deriva. Ricordate la civiltà viaggiato con il sole. Questa è la costa ovest, qui e dove è stata scaricata. Così qui c'è la dimora di ogni spirito immondo, sapete, è la verità. Perversione, omosessuali, donne immorali. Guardate solo cosa iniziò al principio, guardate negli ultimi giorni cosa è successo. Eccole proprio qui, scaricate, su questa costa ovest. Le mode del mondo partono proprio qui da Seattle. E qui intorno andranno, c'è Parigi là fuori che si comporta male, le loro donne nude e tutto. E poi per una volta andavamo là a prendere le nostre mode, ora loro vengono qui. Vergogna a questa nazione che si definisce una nazione cristiana. Dio, sì, misericordioso, salve e salvabile, è la mia preghiera. Se siete in buoni rapporti con Dio ed interessate alle anime perdute, salite attorno all'altare ora, diciamo una parola di preghiera con queste persone. Venite mentre cantiamo di nuovo, tutte brave persone, voi uomini e donne devoti che credete credete davvero in Dio. Uscite dai vostri posti e salite qui. Preghiamo, prendiamo. Facciamo sapere a queste persone che siamo qui per aiutarle. Siamo qui per sostenere la parola di Dio. Siamo qui per aiutare, proprio così. Alcuni di voi quassù volete scendere, fratelli, venite proprio avanti, quello va bene, queste persone andranno nelle vostre chiese, quindi fareste meglio a venire qua giù ad aiutarmi. A che ora? Biglietti di preghiera domani alle 6, tutti. Ora tutti alziamoci in piedi ora, tutti intorno laggiù mentre preghiamo per questi. Chiniamo i capi ora e alziamo le nostre voci a Dio. Nostro Padre Celeste, veniamo stasera nel nome del Signore Gesù per rendere grazie e lode per il Figlio di Dio. Egli parla nella Sua parola e lo ascoltiamo. La Sua voce chiama dai cieli e sappiamo che Egli rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora che la potenza di Dio venga su queste persone condannate e le salvi da una vita di peccato, concedilo, Signore. La Chiesa prega, Satana è sconfitto. L'angelo disse, se posso trovare 10 persone giuste a Sodoma. Oh Dio, eccoci qui stasera, un gran numero di loro pronti. Stiamo aspettando la riunione, Signore, un risveglio di effusione dello Spirito Santo e guarigione dei malati. Concedi l'Eterno Dio tramite Gesù Cristo tuo Figlio. Alzate le mani ora, credete che Egli lo farà, imponete le mani l'uno sull'altro, pregate, abbiate fede e credete, Dio lo concederà, amen. Non c'è bisogno.